siamo alla quinta e ultima puntata del dossier. Lo sapete, questa settimana lo abbiamo dedicato a, o piuttosto ha preso le mosse dal festival Tutti i colori del giallo, e lo abbiamo dedicato al noir, e abbiamo voluto fare il punto sullo stato di salute del genere. Per ultimo segmento della nostra indagine sul noir contemporaneo, sul crime, come ci diceva Giancarlo De Cataldo, noi arriviamo oggi ad un autore bestseller. Lui è Michel Bussy. Pensate che ha venduto quasi 16 milioni di copie con i suoi romanzi, si è fatto conoscere con il romanzo Ninfe Nere. Ha aperto il festival Tutti i colori del giallo e per noi lì c'era Enrico Bianda che lo ha intervistato.
Incontrare e discutere con Michel Bussy non significa solo poter incontrare uno degli scrittori più letti in Europa e forse lo scrittore di genere polar più seguito in assoluto, ma significa anche poter affrontare il tema dell'evoluzione del genere. Si è infatti confrontati con uno scrittore che guarda la tradizione del polar francese classico, rileggendolo attraverso alcuni cambiamenti importanti in termini di lingua usata, di gestione della suspense, di scelta dei luoghi, di valenza sociale e di capacità di ibridizzazione dei generi. Michel Bussy ha scritto Ninfe Nere, che è stato il romanzo giallo che nel 2011, anno della sua pubblicazione in Francia, ha avuto il maggior numero di premi in italiano presso l'editore E.O. come Tutto quanto tradotto. Ricordiamo anche, tra i tanti romanzi, Tempo assassino, Mai dimenticare, Tutto ciò che è sulla terra morirà, Codice 612 e tanti altri. Michel Bussy, uno dei temi di queste nostre trasmissioni questa settimana è quello della dislocazione, dell'allontanamento dai luoghi canonici del crime, i grandi centri urbani. Abbiamo aperto la settimana con Chris Affot, che scrive di Appalachi e di Kentucky. Quanto è importante la forte identità locale che lei riesce a sviluppare nei suoi romanzi?
Je crois que en France, peut-être aussi en Italie d'ailleurs, il y a une très forte tradition régionale, des régionalismes qui sont associés à des images très puissantes, que ce soit la Normandie où j'habite, avec des lieux emblématiques, ou la Bretagne, ou la Provence.
Credo che in Francia, forse anche in Italia, ci sia una fortissima tradizione regionale legata ai regionalismi, associati a immagini molto potenti, che si tratti della Normandia dove abito, con luoghi emblematici, o della Bretagna o della Provenza. Ambientare i romanzi in una realtà regionale significa non solo utilizzare luoghi simbolici, montagne, fiumi, castelli, abbazie, ma anche giocare con il peso della storia o della natura selvaggia, talvolta valorizzata dagli artisti. Dall'altro lato c'è anche il segreto delle famiglie che abitano quei luoghi. Si potrebbe parlare in Francia di terroir. E non si tratta solo della tradizione di tornare ai vecchi mestieri con protagonisti viticoltori o piccoli imprenditori locali. È qualcosa di più ampio, inserire eroi che svolgono mestieri urbani ma messi a confronto con il peso della storia o della natura. Quindi con qualcosa di più grande di loro, di eterno, che spero possa valorizzare un destino che nei romanzi polizieschi è spesso straordinario o drammatico.
E che va, du coup, j'espère, magnifier un petit peu ce destin qui dans les romans policiers est souvent un destin extraordinaire ou dramatique.
Allo stesso tempo lei ci insegna che la gestione letteraria di un luogo, il trattamento del luogo scelto, si espone a rischi. Non si deve essere troppo descrittivi, per esempio. Quindi le chiedo, come gestire il trattamento di un luogo?
Moi, je suis au départ scientifique, je suis professeur de géographie, chercheur en géographie, et ce qu'on dit toujours quand on est dans la recherche en sciences sociales par rapport à son objet d'étude.
Io originariamente sono uno scienziato, professore e ricercatore in geografia. In ambito di ricerca, nelle scienze sociali, si dice sempre che bisogna stare né troppo vicini né troppo lontani dal proprio oggetto di studio. Bisogna conoscere bene l'oggetto, non rimanere in superficie, ma se si è troppo vicini non si è più in grado di teorizzarlo o di estrarne qualcosa di universale. Quindi serve un equilibrio. Non è tanto una giusta distanza, ma forse un'alternanza. A volte soffermarsi sui dettagli che conferiscono verosimiglianza e stimolano l'immaginazione, altre volte mantenere una visione d'insieme per far emergere realtà invisibili nel paesaggio. È forse il mio segno distintivo come scrittore con un passato da ricercatore in geografia. In un luogo ci sono cose invisibili anche per chi ci vive. Il peso della storia, ad esempio, è spesso inconscio. Se chiedete alle persone che impatto ha la storia su di loro, non lo sanno. Se si parla di poliziesco e quindi di violenza, molta è domestica e quindi nascosta. Si può stare 3 mesi in una regione senza mai sentirne parlare. Anche la politica, spesso fondamentale per comprendere un luogo, è invisibile, così come le frontiere. Quindi bisogna offrire sia emozioni e paesaggi familiari, sia elementi invisibili che aiutino a comprendere la realtà e il passato di un luogo. Io lavoro andando sul posto, scattando foto, parlando con le persone, osservando soggettivamente. Poi cerco di essere oggettivo con pile di libri, analisi economiche, racconti storici. E con tutto questo si arriva a comprendere la complessità di un luogo. Poi ovviamente bisogna semplificare tutto questo per scrivere un romanzo che funzioni anche sul piano emotivo.
E avec tout ça, effectivement, on finit par comprendre la complexité d'un lieu. E une fois qu'on a cette complexité, évidemment, il faut la rendre la plus simple, puisqu'après on ne joue plus que sur l'émotion, évidemment.
Dicevamo nell'introdurla che lei è stato un innovatore del polar tradizionale, grazie ad una serie di elementi riconoscibili. Ma per prima cosa vorrei domandarle: che rapporto ha lei con la tradizione francese? Penso a Monchette, naturalmente, a Izzo, a Thiers, a Vargas.
Oui, alors en fait, pour moi, il y a deux grande tradition du polar français, en tout cas d'après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a ce qu'on appelait le roman noir, le néo-polar avec Manchette, etc., qui est un peu moins ma culture, qui serait ma culture politique, mais peut-être moins ma culture littéraire.
Per me esistono due grandi tradizioni del giallo francese del secondo dopoguerra. Da un lato il roman noir, il neopolar con Manchette, eccetera, che forse è più della mia cultura politica che letteraria. Dall'altro lato ho letto molto di più il giallo che potremmo definire regionale. Tra i più noti ci sono Boileau-Narcejac, autori di La donna che visse due volte, poi Vertigo con Hitchcock, e cito spesso Sébastien Japrisot, per esempio. Questi autori basavano le loro trame su ambientazioni regionali, segreti di famiglia, rapporti di classe, gelosie e vendette, più che su romanzi a tesi che mettono in scena criminali e poliziotti, come nel Neopolar. Sono stato subito attratto da questo modo di costruire trame poliziesche con personaggi o famiglie ordinarie. Anche se spesso alla fine questi autori raccontano le storture della società, come alcuni finiscono in miseria, altri si arricchiscono. Ma con un taglio più sociale che poliziesco, qui si torna alla tradizione regionale, spesso incarnata in una specifica regione.
Ou comment certains vont tomber dans la misère ou d'autres s'enrichir et comment ça se génère. Mais effectivement, moins du côté policier et beaucoup plus du côté, on va dire, social. Et là, on revient à la tradition régionale et souvent incarnée dans une région.
Restando alla sua capacità innovatrice, i suoi romanzi sono costruiti come dei puzzle. Ogni libro si basa su colpi di scena perfettamente controllati, delle false piste, delle rivelazioni finali che conferiscono al romanzo una dimensione ludica importante. Che tipo di rapporto cerca con il lettore?
Bien, en fait, peut-être que je me suis un peu piégé tout seul dans mes premiers romans en ajoutant cette dimension ludique à mes romans, ou peut-être qu'inconsciemment j'avais envie.
Forse mi sono un po' intrappolato da solo nei miei primi romanzi, aggiungendo questa dimensione ludica. O forse inconsciamente sentivo il bisogno di farlo. Quando inventavo la mia storia e iniziavo a scriverla, avevo la necessità di aggiungere una dimensione in più, quella dei falsi indizi, dei colpi di scena. Volevo che il lettore si ponesse domande sui personaggi, che si chiedesse se ciò che leggeva fosse davvero la realtà. Considero il twist, il colpo di scena, quasi come la ciliegina sulla torta. Un'eleganza in più per il lettore. Penso che la maggior parte dei miei romanzi potrebbero esistere anche senza personaggi con identità doppie o senza twist finale, ma il colpo di scena aggiunge qualcosa, come una salsa piccante, il tocco segreto dello chef. Aggiunge originalità. Leggo romanzi eccellenti, ben scritti, su temi importanti, li adoro, ma a volte penso, e se l'autore avesse osato aggiungere qualcosa di sorprendente, un piccolo numero d'equilibrista? Questo per me è il fascino. Mi piace scrivere pensando qual è la piccola idea in più che alla fine farà dire al lettore wow. Non è obbligatorio, ma quando funziona è molto soddisfacente. Anche se impone di costruire tutto il romanzo in funzione di quel momento. Non si può tirare fuori il colpo di scena dal cilindro all'ultimo secondo.
E ça, c'est vrai que j'adore écrire mes romans et j'adore me triturer la tête pour me dire je vais avoir la petite idée en plus, le petit quelque chose qui va faire que à la fin le lecteur se dira waouh, voilà. Alors c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais quand on le tient, c'est quand même très très satisfaisant, même si évidemment ça oblige a costruire son roman aussi en fonction de ça. On ne peut pas juste le sortir du chapeau à la fin.
Per tornare brevemente alla tradizione, se pensiamo a Manchette, il suo polar era anche molto politico. Lei nei suoi romanzi affronta spesso le questioni sociali, identitarie, parlando di orfani, di segreti di famiglia, di trasmissione, mettendo l'umano al centro delle sue storie. Che rapporto ha con questo aspetto della tradizione francese?
Moi, je... Alors, c'est vrai que la question de l'identité, la question de l'humain, c'est peut-être, comment dire, spontanément ce que j'ai écrit, sans doute parce qu'on l'écrit par rapport à son histoire personnelle. Et généralement, quand on est petit garçon...
La question de l'identité, de l'humain, est forse ciò che ho scritto più spontaneamente, probabilmente per via della mia storia personale. Di solito da bambini, quando si sogna di diventare scrittori, si inventano storie. Io ero quel tipo di bambino che adorava farlo, che scriveva nei quaderni, che raccontava storie agli amici. Quando si è piccoli c'è qualcosa di innocente, poi si cresce, gli amori, i dolori, i lutti, e a un certo punto la vita ti ferisce, ti nutre, e questa voglia di raccontare storie si intreccia con esperienze personali. Così si diventa adulti e si scrivono storie da adulti, anche se le radici stanno nell'infanzia o nell'immaginazione di allora. Ecco perché forse torno spesso sul tema dell'identità. Mi sono accorto che in quasi tutti i miei romanzi, e ne ho scritti quasi 25, c'è una scena in un cimitero, spesso una scena chiave. E non lo spiego davvero, non c'è un romanzo dove il cimitero sia al centro, anche se ci sono morti. Eppure ritorna sempre. Forse qualcosa di inconscio che mi spinge a dare importanza al momento in cui i miei protagonisti si trovano di fronte a una tomba. Questo aggiunge una dimensione drammatica ai miei romanzi. Non sono solo lucidi, hanno anche una parte oscura, drammatica, che viene probabilmente da quella zona nera del mio cervello.
Inconsciamente a amener l'importance d'une scène de cimetière ou que mes héros soient face à une tombe. Voilà, donc ça, c'est sans doute des choses qui, évidemment, rendent sans doute mes romans pas seulement ludiques, mais aussi ont une dimension dramatique et que je puis sans doute sur dans les drames ou la partie noire de mon cerveau.
In chiusura, se penso ai suoi romanzi della serie Neo, oppure a Mon cœur a déménagé, oppure ancora a Nouvelle Babel, la sua scrittura si contraddistingue per un'ibridizzazione di generi. Su questo aspetto, come ha lavorato? Si tratta di un elemento capace di modernizzare il genere, a nostro avviso?
Moi, je crois que si j'ai effectivement écrit de la science-fiction, écrit une dystopie pour la jeunesse, notamment, en plus de mes romans policiers, moi, je suis devenu écrivain à 40 ans, en tout cas, j'ai été publié quand j'avais 40 ans.
Sì, ho scritto anche fantascienza, in particolare una distopia per ragazzi, oltre ai miei romanzi polizieschi. Sono diventato scrittore a 40 anni, o meglio, il mio primo libro è stato pubblicato a 40 anni, ma ho raggiunto la notorietà poco prima dei 50. Prima di allora, per almeno 20 anni, ho inventato storie che pensavo non sarebbero mai esistite fuori dalla mia testa. Ho inventato distopie, fantascienza, storie strampalate che non ho ancora scritto. Quando ho avuto la fortuna di diventare uno scrittore conosciuto, mi sono detto, ora niente mi impedisce di scrivere ciò che ho sempre desiderato. Se avessi avuto successo prima, forse non avrei avuto quelle idee e la mia immaginazione sarebbe rimasta confinata in ciò che sapevo fare o in ciò che il pubblico si aspettava. Penso a Neo, la mia distopia per adolescenti. L'ho inventata a 20 anni, nei minimi dettagli. Se avessi scritto il mio primo romanzo a quell'età, forse non avrei mai osato scrivere Neo. Quindi sì, avrei voluto essere pubblicato a 20 anni, ma mi consolo pensando che l'attesa mi ha dato la libertà di scrivere davvero tutto ciò che volevo. E ho anche questa certezza, se alcune idee pensate anni fa hanno funzionato, perché non dovrebbero funzionare altre idee altrettanto vecchie, anche se fuori moda? Ho ancora alcune storie che desidero raccontare da sempre. C'è qualcosa di curioso e confortante nel pensare, porto questa storia nella testa da 30 anni, ora è il momento di farla vivere. Perché se la ruminavo da tanto è perché merita di essere scritta.
In 10 anni, ça fait 30 ans que je traîne ces personnages, ces idées dans ma tête, et quel bonheur de les faire enfin sortir, parce que quelque part ils en ont la maturité, et puis quand même cette histoire, si je la rumine depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il faut que j'en fasse quelque chose, quoi.
Ed era Michel Bussy, autore best-seller, quasi 16 milioni di copie vendute nei suoi romanzi, si è fatto conoscere con il romanzo Ninfe Nere ed ha aperto l'edizione di Tutti i colori del giallo di Massagno. Lo ha intervistato per noi Enrico Bianda.